sort of punky electronica kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi! How are you?
Buonasera, benvenuti, benvenute e benvenute a una nuova puntata di Manie di Protagonismo. 18 e 11 minuti qui su Radio Parma 102-104, le frequenze FM. Lunedì 19 febbraio, come state? Come è andato il weekend? Vi siete riposati? Avete fatto una gita fuori porta? Invece avete detto, voi sapete cosa c'è stasera? Cioè, sto weekend sto proprio a casa, perché veramente di andare... fare cose, attività, non ne ho mezza. No, stiamo a casa, perché anche quella è giustamente un'opzione. Viceversa, siete tra quel gruppo, siete nel gruppo di persone che invece gli tocca di lavorare il weekend. Allora, il mio cuore, il mio pensiero va a voi. Io tra l'altro sono tra di voi, nel senso che io comunque lavoro sui social anche nel weekend, posto e quant'altro. Poi non lo so se uno vuole pensare che non sia effettivamente un lavoro, ma vi garantisco che lo è. Quindi vi capisco, vi capisco. Lunedì, quindi lunedì disagio, partiamo con lo spirito di condivisione del disagio, cioè che nella consapevolezza che a tutti capitano un po' le sfighe, le nostre ci sembrano un po' meno sfigate, questa è l'idea. Prima apriamo la rassegna stanca, poi ci colleghiamo con Luca Semerero e poi vediamo un po' di notizie disagiate, facciamo un recap. Adesso, scusate, non mi ricordo, no, recap di Sanremo era settimana scorsa, però poi ci colleghiamo anche con Giorgia D'Adomo, la bionda dell'oroscopo, per avere un po' di idee sulle questioni pianeti, insomma... Come sempre stiamo insieme fino alle 20, ci teniamo compagnia con tanti contenuti, chiacchiere e musica. Cominciamo per esempio con Conan Gray e la sua Lonely Dancers. Ma posso dire veramente caruccia questa Lonely Dancers di Conan Gray, che fa ovviamente l'occhiolino a mille cose, produzioni degli anni 80, cioè potrebbe essere un mashup di diverse cose che conosciamo, ma fatto con veramente tanto gusto, bello, bello assai. Si chiama, se vi interessa, appunto Lonely Dancers, se volete cercarlo poi, no, su tutte le varie piattaforme di streaming della musica. Ma andiamo insieme ad aprire così la nostra rassegna stanca, quella che tutti i giorni, a parte alcuni, è talmente stanca che vediamo appunto solo i titoli ma non gli approfondimenti, se non appunto quando poi abbiamo effettivamente il tempo di vederli insieme. Una paginona di Vanity Fair si apre con la foto, a mio avviso un filino photoshoppata, però non vorrei dire, di Yannick Sinner, che rilascia appunto un'intervista esclusiva dicendo: io numero uno è un sogno, ma ci stiamo lavorando, perché per ora a quanto pare è il numero tre al mondo del tennis, che direi che comunque non è male, vista anche la sua giovine età. La moglie di Alexei Navalny, prenderò il posto di mio marito ucciso da Putin, è stato avvelenato con il Novichok, che immagino sia un farmaco o una sostanza comunque chimica. Chi è Lara Trump, la nuora su cui punta l'ex presidente USA? E se, no, se volete un'immagine nella vostra mente, pensate davvero Barbie, però un po' Barbie signora ricca californiana, ecco, una roba del genere. E avete lei con tanto di completi di chiffon. Ci sono stati i BAFTA, che sono i British Awards della Fiction Television, se non sbaglio, British Awards Fiction, sì, una roba del genere, e io me l'ero completamente bypassati. Allarme smog a Milano e nella pianura padana, ovvero anche noi, perché i dati sono fra i peggiori al mondo. Ancora l'estetista cinica spiega perché fa il buttolino sulla parte alta del volto. Gali da Fazio fa quello che in Rai gli era stato proibito. I fratelli d'Innocenzo dicono: Dostoevskij è la nostra serie fuori moda sull'inverno di un uomo. Cate Blanchett vende casa e, come di solito facciamo, apriremo una colletta per comprarla, se siete interessati, in molti proprietà. La casa è a Melbourne, se vi interessa. Così io, ovviamente, io mi rivolgo a chiunque ci ascolti, a tutti quelli della community, un po' ciascuno, mettici 10 euro, poi chi sta quando ci sta è un altro discorso, lo vedremo più avanti, però intanto forse 200, non lo so, 20.000 di noi insieme riescono a comprare la casa. Lily Allen in versione brunette, Megan Fox con capelli rosa e altri cambi look delle stars. Ma Lily Allen è da un po' che è brunette, non mi sembra una novità. Ed Westwick e Amy Jackson, serata da promessi sposi appunto ai BAFTAs. E ancora strage di Altavilla, Kevin scriveva all'amico: il diavolo si sta mangiando la mia famiglia. Questa è una storia bruttissima, veramente veramente allucinante. Alla scoperta del Sudafrica, poi Yulia e Daria Navalnaya, le donne di Alex Navalny, quindi immagino moglie e figlia. E ancora Hilary Brasi in Sudafrica con il fidanzato Bastian Müller. Il principe Harry non tornerà a Londra nemmeno per un incarico temporaneo. Boh, quindi se c'era un attimo, quando si è scoperta della malattia del re Carlo, per un attimo si è pensato che Harry sarebbe tornato, che fosse un modo, ecco, di riavvicinarsi, ma a quanto pare proprio manco per niente. Chiudiamo la rassegna stanca, andiamo in pubblicità, tempo di un throwback e poi ci colleghiamo con Luca. La nuova di Usher, che vi confesso non sono sicura se è effettivamente nuova o se era già uscita ed è una sorta di remastered version, grazie anche alla sua partecipazione e presenza al Super Bowl. Hanno affidato ad Usher l'intrattenimento del halftime, che è sempre una sorta di badge of honor, cioè è una espressione, la validazione anche di una carriera, no, di un artista. Non lo danno sia anche a artisti che hanno avuto carriere, cioè più giovani, ma quando diventano mega galattici, ecco, diventano mega galattici in breve tempo. Per lui è giustamente un modo di dire: ecco, facci è un po' un premio alla carriera, se vogliamo, nel senso che è come quando prendi la residency a Las Vegas, che vuol dire che hai raggiunto quel livello, no, di fama, carriera, successo, eccetera. Dunque, mentre noi ci colleghiamo con Luca, io sistemo un attimo la webcam, perché tutte le volte, poverino Luca, si becca il mio tallone, la punta delle mie scarpe, perché non so perché la trovo sempre in posizioni bizzarre. Eccolo che è arrivato, gli diamo il benvenuto in tempo reale. Ciao Luca!
Buonasera Vale, buonasera disagiati, buon lunedì disagio.
Buon lunedì disagio, come stai?
Bene, bene, è un lunedì disagio con livelli di disagio molto bassi, quindi è un lunedì disagio allerta, perché la vita insegna questo, quindi...
Che sì, il disagio è sempre dietro all'angolo, che può colpire da un momento all'altro.
Sì, sì, sì. Assolutamente sì, quindi è un lunedì disagio allerta.
Anche perché Luca, dovete sapere, questo weekend ha fatto un bagno di Pablo Trincia, bellezza, bravura e bontà. E è andato all'evento di Cora Media.
Sì, sì, per rispondere alla domanda che mi è stata fatta più spesso in questo weekend sui miei social, sì raga, è buono anche dal vivo. così almeno lo diciamo pubblicamente, rispondo a tutte in una volta sola.
Esatto,
sì, buono anche dal
vivo. Tagliamo la testa al toro. Senti, ma nello specifico adesso Cora Media, per chi non lo sapesse, è una sorta di network che si occupa di produzione appunto di podcast, è uno di quelli più famosi, più importanti, per dire, quelli della Lucarelli escono su Cora Media, ma insomma ce ne sono tanti veramente belli.
Sì, ormai anche Pablo Trincia li pubblica tutti tramite Cora, quindi lo stesso dove nessuno guarda.
Fa ancora qualcosa con Sky o con...
Sky in realtà ha la partnership con Cora, quindi dove nessuno guarda sul caso di Elisa Claps è frutto di questa collaborazione.
Chiaro. E quindi ha voluto fare un evento per presentare i loro talent, come è nato
questo evento? Sì, fondamentalmente l'evento nasce proprio come festival annuale, quindi un po' per fare il punto di questo primo periodo di grossa attività di Cora.
Certo.
Cioè, basti pensare che insomma, pur essendo nata da poco, ha anche acquisito Will Media, che è un'altra testata giornalistica e di produzione di altri podcast, e quindi l'intento è stato un po' per celebrare questo primo periodo di attività di Cora, ma anche quello comunque di organizzare un festival dedicato ai podcast, riconoscendo proprio ormai l'importanza di questo strumento di divulgazione che ormai si è diffuso e, insomma, non si può prescindere ormai. Forse solo i miei non sanno cos'è un podcast ad oggi, ma tutti gli altri, insomma, bene o male, in qualche modo ci atterrano.
Cioè, i boomer sono... c'è grande divisione, perché per esempio un podcast come Demoni Urbani ha come demografica prevalentemente boomer e Gen X, quindi in realtà lo sanno cos'è. Secondo me ne hanno una fruizione diversa, mi spiego. Mentre io, per esempio, durante l'arco della giornata, avanti e indietro, cioè, l'ho sempre detto, no, in rotazione ne avrò 20 facilmente. E poi, ovviamente, cioè, poi per carità, quando ci sono quelli tematici, cioè che tipo escono 8 puntate solo su quell'argomento lì, allora magari mi focalizzo su quello. Però io proprio nella mia giornata l'ascolto del podcast sta assomigliando sempre di più alla fruizione della radio, nel senso che tu lo tieni come compagnia, a volte ha un tipo di contenuto più di approfondimento, a volte sono chiacchiere, a volte è true crime, ma può essere anche boccette o calcio balilla, non lo so. E quindi chi ha la dimestichezza di usare il telefono come anche forma di intrattenimento, il telefono, Alexa, lo smart TV, eccetera, allora col podcast prima o poi ci entra a contatto. Chi è un po' più old school e dice no, io metto su il CD o metto su il vinile, allora per tenermi, no, per avere compagnia, allora lì farà un po' più fatica effettivamente. Ma a livello di affluenza la demografica com'era?
Allora, in realtà era abbastanza intergenerazionale, proprio perché anche gli ospiti erano tra i più disparati, perché bisogna rendere onore al merito a Mario Calabresi, che è il fondatore di Cora, perché questo evento, tra le diverse qualità positive che aveva, mi preme sottolinearne due. Il primo è che era una 3 giorni totalmente gratuita,
non
c'era un biglietto d'ingresso, nel senso che era sufficiente registrarsi tramite un'app, ma il biglietto serviva appunto per controllare la capienza delle diverse aule messe a disposizione dal Conservatorio Giuseppe Verdi, ma l'evento era totalmente gratuito. Pagavi solo il merch se ti interessava comprare qualcosa di merchandising, fondamentalmente. Il secondo pregio è che non si sono limitati in realtà ad ospitare solo i podcaster di Cora, perché ad esempio c'è stato un live delle Bomb e Bouquet of Madness è un podcast indipendente, quindi in realtà non era chiuso alla famiglia di Cora, e questo non è così scontato, perché normalmente le case di produzione se la cantano, se la suonano, si fanno i complimenti a se stesse ed è chiusa lì. Da parte loro invece non c'è stato questo.
Bello.
Giovani, meno giovani, boomer, In realtà poi ti devo dire la vera star dell'evento è stata Alessandro Barbero, che ha tenuto il panel conclusivo, che ha riempito la Sala Verdi di 1400 posti, più 3000 persone rimaste fuori in lista d'attesa che non sono mai entrate, quindi
lui è una
Barbero
rockstar,
è stata la vera star.
Sì. Ma te l'ho detto, perché ancora il podcast cioè per i più intendo, si percepisce come un seminario di storia, un pippone di economia e politica, capito? Cioè non c'è ancora, cioè ci si sta diffondendo, ma una certa demografica lo vive più come allora adesso voglio imparare sui bizantini, plip mi metto, capito, Barbero che mi parla per i bizantini per 2 ore e mezzo. E comunque sì, lui è il Mick Jagger dei podcast, Barbero.
Sì, e poi ecco, giusto per darvi qualche consiglio, tengo un attimo da parte il discorso Trincia, perché so che volete qualcosa su qualche
Vogliamo
news
dettagli,
sul nuovo podcast
sì.
di Trincia, quindi Trincia lo teniamo. Qualche altro consiglio a livello di podcast, per chi non le conoscesse, chiaramente Bouquet of Madness. Chiaramente Chiedilo a Barbero, che è questo podcast in cui ogni settimana viene rivolta una domanda da Alessandro Barbero, a tema storico ovviamente, alla quale lui risponde. Vi consiglio però, perché io la conoscevo già, è stato un piacere anche assistere ad un suo panel insieme ad altri 2 podcaster, i podcast di Sara Poma. Sara Poma nasce come autrice televisiva, adesso è nella famiglia di Cora. Suoi vi consiglio Carla, nel quale trasforma in podcast quello che è il diario dei ricordi di sua nonna.
Ah, che carino, che bello, ok.
Prima, nella quale racconta la storia della prima donna italiana dichiaratamente attivista e omosessuale, e lo fa anche in parallelo alla propria vita in quanto donna omosessuale sposata.
Okay.
Quindi comunque mette a nudo anche quello che è il proprio vissuto parallelamente alla storia della prima, appunto. Figlie, nel quale invece racconta la storia di una figlia di una desaparecida che cerca di ricostruire la scomparsa di sua madre.
Ok, ok.
E poi è uscito da poco Gli Occhi d'Oro, che però vale, tu fai attenzione ad ascoltarlo, perché racconta la storia della sua cagnolina una volta venuta a mancare, perché lei era una trovatella recuperata in Albania.
No, non credo di poter reggere a questo contenuto.
Quindi, se volete, ci sono questi 4 podcast di Sara Poma che vi consiglio. Sono
Belli.
Appunto Carla, Prima, Figlie e Gli Occhi d'Oro.
Bravissimo Luca, così oltre appunto a farci da inviato speciale ci dai anche consigli su cosa ascoltare. It Is Your Love con Sin Kane alle 18.45 qui su Radio Parma 102.104 con il nostro Luca Semeraro, reduce dal festival di Cora Media, dove ha raccolto tante informazioni golose e anche immagino momenti, no, di euforia. Poi deve essere figo, adesso a me non è ancora capitato, e sappiamo già la storia qual è, cioè io ho vissuto i Podfest, sì, ed è un'atmosfera bellissima. A quella di Spotify non sono andata perché ero convinta di non essere invitata, anche se lo ero. Non mi rode per niente, infatti non lo dico tutte le volte che posso. E quindi deve essere molto figo trovarsi tra amici e ascoltatori di podcast.
Sì, ecco, chiaramente io poi vabbè ho avuto la fortuna di vivere un festival come creator e un festival come fruitore,
esatto,
fondamentalmente,
certo.
Quindi l'ho vissuto da tutti e 2 i lati, quindi chiaramente è un'esperienza completamente diversa, e ti devo dire è sempre molto bello perché effettivamente i podcast hanno questo pregio di unire molto, è ancora un ambiente, e spero lo rimanga, è veramente un ambiente molto sano, nel senso che sì, l'abbiamo vissuto sia al Podfest che da Cora. Tra i podcaster c'è veramente molta sinergia e c'è veramente tanto affiatamento e tanto incoraggiarsi, e non lo dico per retorica, ma perché è veramente quello che passa, nel senso che l'ho vissuto sia a Parma a settembre, ma si vedeva anche tra gli stessi podcaster, non solo tra quelli di Cora, ma anche tra quelli di Cora e gli ospiti tra virgolette esterni. Quindi davvero in questo senso è veramente un ambiente molto sano, dove c'è molta unione e dove, anche se talvolta c'è sovrapposizione, perché ad esempio chi si occupa di true crime inevitabilmente finisce per fare anche gli stessi casi di altre persone,
non c'è nessun
problema nel dirsi me l'hai fatto venire in mente tu ascoltando il tuo episodio, ho preso esempio da un tuo episodio, non c'è nessun problema da questo punto di vista, e questo è veramente molto molto bello, e vederlo anche in una realtà come quella di Cora, che è una realtà professionale, perché alla fine parliamo non di creator indipendenti come possiamo essere noi, ma di storyteller di professione come può essere un Pablo Trincia, è stato veramente molto molto bello e fa ben sperare, insomma.
Sì, ma anche perché secondo me, se ci rendiamo davvero, come dicevo prima, chi ascolta i podcast mica ne ascolta solo uno, cioè se io vado da, sento quello dei Book of Madness e parlano, non so, del caso di Pinco Pallo e mi appassiono, io cerco quali altri podcast parlano del caso di Pinco Pallo, e allora lì vado a integrare, a meno che non ci sia una formula che magari non mi piace, vado a integrare con anche il podcast di Pinco Pallo, che però mi parla del topic che interessa a me. Quindi non secondo me è un mondo dove non ci dovrebbe essere, cioè ci sarà sempre, però non ci dovrebbe essere tutta sta competizione, ecco.
Vero.
Dici, ci dovevi dire cosa bolle in pentola.
Di Pablo. Allora, è già uscito il primo episodio, quindi in realtà potete già fruire del primo episodio di Sangue Loro.
Di Sangue Loro, ok.
Sì. È appunto il nuovo podcast di Pablo Trincia, realizzato da Cora Media, ancora una volta in partnership con Sky e Sky TG24.
Ma perché faranno la solita cosa che fanno loro, cioè poi fanno...
No, questa volta il video non c'è, l'hanno già detto, non c'è la versione video, ma Sky ha deciso di investire molto sui progetti di Cora, proprio visto il successo di Dove Nessuno Guarda, il caso Lisa Claps.
Ok, mi sembra buona
questa
cosa.
Questa volta in realtà non dobbiamo pensare al solito podcast di true crime, anche se rimaniamo nell'ambito della cronaca nera. Non è il solito caso di true crime, perché questa volta si parla di terrorismo. E la cosa che ci ha lasciato tutti sgomenti e un po' anche sotto shock è che si parla di un attentato terroristico che ha avuto luogo il 27 dicembre 1985 all'aeroporto di Fiumicino a Roma, e di cui pochi si ricordano. Ma quel giorno all'aeroporto di Fiumicino c'è stato un attentato. Erano gli anni degli attentati di matrice medio orientale, e il podcast quindi prende avvio proprio da questo fatto di cronaca dimenticato.
La
costruzione degli episodi ricorda molto Veleno, nel senso che, a differenza di quello che è successo con il caso di Elisa Claps, in cui c'è un inizio, c'è una fine, ci sono personaggi ben definiti.
Sì.
In Sangue Loro, come in Veleno, Pablo Trincia racconta mentre le cose succedono.
Ok, figo, mamma mia che figo.
È molto immersivo, vi avviso subito, è molto descrittivo e molto vivido.
Ecco, quello potrei fare un po' più fatica.
È veramente molto descrittivo, cioè non si risparmiano le descrizioni fatte dai testimoni, quindi... Occhio,
okay,
nel senso, arrivateci con la predisposizione d'animo giusta. Il primo episodio è già uscito, chicca, tanto lo sentirete. Nel primo episodio c'è special guest, in quanto testimone oculare di quello che è successo, Sandra Milo. Perché Sandra Milo quel giorno stava accompagnando, Sandra Milo quel giorno stava accompagnando sua figlia azzurra in gita con la scuola.
Tu pensa al destino anche di questa grande icona che è riuscita a lasciare questa testimonianza prima di andarsene.
Sì, sì, e la cosa ancora più assurda, che veramente fa venire i brividi, Azzurra racconta chiaramente: è stato puramente un caso, perché io ero in mezzo al fuoco incrociato, non so assolutamente per
come
quale
mai
motivo io mi sia salvata e un'altra ragazzina invece no.
Aiuto, bello, angosciante, ma bellissimo, figata. Mi hai detto il titolo, scusa?
Sangue loro, il ragazzo mandato a uccidere.
Mm-hmm.
Capirete perché c'è questo sottotitolo.
Certo.
E lo sforzo che ha richiesto Trincia nel momento dell'ascolto, perché alcuni spezzoni li abbiamo sentiti in anteprima sabato sera,
okay,
è stato quello che... Lo scopo di questo podcast non è giustificare il male, ma è capirlo.
Ok, che poi è esattamente il motivo per cui siamo così ossessionati da true crime, cronaca, approfondimenti vari. Cioè,
ecco,
perché...
qui occhio, perché se siamo abituati ad un dove nessuno guarda, dove il cattivo era cattivo dall'inizio alla fine...
Ah, ok, qua è molto più sfumato.
I ruoli non sono così ben delineati, nel senso che personaggi evolvono.
Certo, chiaro. Bravo Luca.
Ma poi non vi dico più niente, lo ascoltate.
Eh sì, adesso mi fiondo ascoltare, anche se odio quando li separano, avrei preferito tutta la stagione in un colpo solo. Mi vado a sparare, quando finisco qua mi sparo subito la prima puntata. Ci ascoltiamo i The Colors con un ragazzo, una ragazza, e poi torniamo.
Serve un'idea.
Mi secca molto ammetterlo che è più bella
che sei caduta vittima della cassa dritta come me.
No, invece non sono caduta vittima della cassa dritta, bensì di tutto il resto, perché è una canzone che forse, non lo so, dal vivo con l'audio, che si sa che a Sanremo l'audio non è mai, diciamo, di qualità come poi a sentirlo, no, in cuffia, in radio.
Sì, c'è un problema tra fonici e regia a Sanremo che non risolveremo mai.
Mai, mai, ma credo sia proprio cioè fisiologico di... Immagino che in teatro ci fosse un sound della Madonna, il problema è veicolarlo,
sì,
no, attraverso la televisione, e come produzione, proprio come sound, non è male. Rimango della mia idea che avrebbero, non biasimo la cassa dritta, penso che avrebbero potuto fare uno sforzettino di più sul un ragazzo incontra una, c'è, cioè anche proprio il tema della canzione,
il
non
testo
è
anche,
è capito?
Sì, sì, sì.
Su quello rimango della mia idea, è un pezzone da ballare, da mettere in macchina per gasarsi un po', è un pezzone, su questo devo ricredermi. E dunque 18:58, adesso fra poco avremo il nostro break, poi ci colleghiamo anche con Giorgia, e non mi ricordo assolutamente chi ci porterà lei come personaggi?
Allora, vi do la prima delle due notizie, perché anche oggi abbiamo due personaggi. Vi dico il primo, il secondo ve lo dico dopo il break.
Mm-hmm.
Rimaniamo in tema sanremese, perché non abbiamo fatto in tempo a congedare Ama, che già si parla del Toto conduttore per Sanremo 2025. E ragazzi, il nome che sta circolando è anche il nome che abbiamo fatto io e Andre, peraltro,
sì, sì,
che è il nome di Alessandro Cattelan,
è troppo
che
giovane.
È molto Rai.
È troppo giovane, raga.
Ma infatti non sarà mai lui, perché lo stiamo dicendo in troppi, però vedremo un po' cosa dicono le stelle su Alessandro Cattelan. Tenete presente che non è semplicemente volto Rai, anche lui è collega di Valentina, perché anche lui ha un programma in radio, è anche un editore adesso, perché anche una casa editrice, che Accento, ne abbiamo parlato diverse volte. Sembra che gli manchi solo questo, visto
sì,
che ha
fatto
anche uno spettacolo teatrale.
Fra qualche anno lo fa. Fra qualche anno,
sì, sono d'accordo anch'io che forse è troppo giovane. Il mio sogno resta di vedere un Sanremo presentato da lui e da Alessia Marcuzzi, ma mi è già andata bene con la vincitrice di quest'anno e non posso pretendere
bravo,
troppo.
Bisogna andarci piano con la manifestazione, perché dopo non è che funziona sempre, no? E sì, vorrei chiudere, prima della pubblicità del GR, con la nostra redazione di Piacenza, la Manuela, che ha fatto un veloce conto. Prima che ci collegassimo avevo detto che Kate Blanchett Blanchett vendeva la sua appartamento di Melbourne, no? E come sempre ho detto che se vogliamo facciamo una
multiproprietà.
Esatto, facciamo una multiproprietà. E lei ha calcolato che la casa di Kate costa 1.047.000, non so se dollari americani, euro o dollari australiani. Melbourne in Australia, sì, dollari australiani. Però dice: se ogni tuo follower ci mette 30 euro, la compriamo in multiproprietà. Io ne ho quasi.
Beh, dai, direi
quasi
che è un affare.
Aspetta, però c'è un però. Sono morta, morta. Non possiamo farci un giorno a testa perché ci metteremo 131 anni.
Dobbiamo anche condividere lo spazio, quanti alla volta, quindi.
Aspetta, come fece il proprietario della Villa Gaione dalle mie parti, Villa Paganini, ne aveva parlato la spettinata e in pratica per ovviare i suoi problemi mise in palio una lotteria alla villa e vinse lui stesso.
Meraviglia.
Ecco Manu, se ci calcoli anche in quanti, in questo modo, nel modo che ha fatto lei, un giorno a testa, quindi non dobbiamo convivere, solo che ci mettiamo 131 anni.
Io non ho problemi a coabitare per un periodo, quindi
adoro. E ci farò un video su questa cosa perché mi fa molto ridere. E torniamo dopo il GR e la pubblicità e il segnale orario. Rimanete con noi. Dice faccio country, fa country bene. Dice faccio jazz, il prossimo esperimento farà jazz bene. Dice fa
anche il reggae,
quello che vuole, anche perché c'è stato, adesso non reggae, ma c'è stato un album molto con sonorità molto, come possiamo definirle, West Indie, tribali, africaneggianti, anche sì. Quello stupendo, meraviglioso, sì, anzi nel mio cuore preferisco. Poi devo ammettere che insomma comunque anche questa è una canzoncina che uno se la balla. 19:13, questa era Beyoncé con Texas Hold'em. Io sono la vostra vitridente di fiducia. Lunedì 19 febbraio con me c'è il mio fedele scudiero Luca Samorero. Come te la cavi col ballo country?
Non ho mai provato, onestamente.
Scusa, quando Madonna...
Io ho i miei trascorsi country con una Shania Twain, Don't Tell Me.
No, esatto, o Madonna, Tell Me.
Sì, Don't Tell Me, sì.
Love is
Il balletto
true.
Non lo sapevo tutto, però so che tu lo ricordi ancora, quindi sono pronto, Vale.
Guarda, molto, in maniera molto arrugginita, ti dirò. Ho questa immagine più che ricordarmelo davvero. Dunque, prima di separarci brevemente per il break, abbiamo anticipato che fra poco ci sarà Giorgia con noi, la bionda dell'oroscopo, che ci darà una panoramica su dei personaggi appunto che sono di cui stiamo parlando in questo momento. Vedi Ale Cattelan, perché è quello che, ma non solo noi, cioè secondo me tanta gente ha detto però è troppo, e poi non ha mai condotto un gioco a premi. Come fai a avere...
È vero che pensato, nel CV serve quello.
Devi aver meno fatto l'eredità o le scatole, i pacchi, quelle robe lì le devi aver fatte.
Deve essere una faccia che entra in casa quotidianamente. Questo secondo me è quello che ha giocato a favore di Ama.
Esatto. E invece l'altro?
Il secondo personaggio di quest'oggi l'ho scelto perché... ha vissuto del disagio, ma se l'è cavata molto bene, ed è Pink. Perché raga ai concerti è una cosa di Pink non c'è pace.
No.
Cioè, è un experience andare al concerto di Pink, non solo per la performance di Pink, ma per quello che può succedere. Perché ragazzi, nell'ordine, negli ultimi mesi, ai concerti di Pink è successo che uno le lanciasse una forma di brie, perché Pink è in Francia, cosa le lanci? Una forma di brie,
scusa anche tu, cosa vuoi lanciare?
Perché no? Le ceneri della madre.
No, quella era stata allucinante, cioè cosa ti viene in mente?
Però si vede che Pink è stata in terapia, perché il suo commento è stato: non so come mi sento a riguardo. Io da lì ho capito, Pink, sei andata in terapia.
Sì, sì, lei è una che è in terapia da anni, cioè, e parla la lingua di noi che andiamo in terapia, cioè dice: devo un attimo processare quello che sto provando, cosa sto provando in questo momento che mi hai tirato le ceneri di tua madre, perché l'hai fatto, non risponde di pancia, come magari avrebbe fatto, io ricordo quando era più giovane c'era questa sorta di faida, no, anche con la santa, cioè che poi non era una vera faida, erano i media che mettevano le donne una contro l'altra, allora lei aveva fatto, ti ricordi, Stupid Girls, che doveva essere una sorta di inno contro le Paris Hilton, le Britney Spears, sì, no? E era molto più da rissa da bar, Pink, sì, in gioventù, vero, no? Vero. Adesso è molto più evoluta e dice: scusate un attimo, vorrei prendermi il mio tempo per capire cosa sto provando riguardo a questa cosa. E quindi la forma di Brie, le ceneri, e c'è altro.
E poi recentemente,
non è finita,
una,
okay.
No, recentemente una fan durante il suo concerto ha vissuto anche l'esperienza della rottura delle acque.
No,
stava,
vabbè,
per partorire praticamente durante il concerto. Lei era molto avanti, quindi Pink si è accorta, insomma, dei movimenti vari, soccorsi che dovevano arrivare, ha fermato il concerto e ha detto: vai tranquilla, andrai alla grande.
Ma dai, ma che idola, ma che idolissima, raga. Allora, questa è una che, uno, non è certo di primo pelo al suo primo concerto, quindi è padrona, no, della scena, e se deve fermare, cioè mi immagino una poveretta, non so, 19 anni, primo tour mondiale, le capita quella incinta, quella che le tira le...
Raga, pensate a Ariana Grande, cioè Ariana Grande inizia con i lacrimoni e
sì,
deve andare a qualcuno,
ma è anche cancro Ariana Grande. Infatti,
per quello che dico, Ariana Grande, porella, come minimo si sarebbe messa a piangere tesoro, lei.
Infatti non so il segno di Pink, sono curiosa.
Non lo so neanche io, non l'ho guardato apposta, okay, per avere la sorpresa.
Perfetto, lo scopriamo dopo Rose Villain e un ciccino di pubblicità. Il nostro secondo throwback di oggi non poteva che essere appunto di Pink, perché di lei abbiamo parlato, di lei parleremo più approfonditamente anche con Giorgia D'Adomo, a.k.a. la bionda dell'oroscopo. Ciao Giorgia.
Ciao ragazzi.
Ciao Giorgia.
Allora, stasera... Come state?
Bene, tu?
Bene, bene, benissimo.
Stasera ti sei divanata, mi piace, ti, sì, vedo più rilassata. Le prime volte era sulla scrivania, tipo ok, allora devo essere divanata. Poi è Capricorno e quindi ci fa: oh, io ci sono, se abbiamo superato l'orario, raga. Allora hai ragione, eravamo lunghi oggi, Giorgia. Scusami, è sempre quando siamo in ritardo è sempre colpa mia, non è mai colpa di Luca, su questo... Mano sul fuoco. Quindi i personaggi di oggi, Ale Cattelan e Pink, parti da chi vuoi tu?
Ma allora io partirei subito da Pink, okay, che secondo me, ragazzi, deve essere una scassa palle.
No!
Secondo me sì, perché no, lei è Vergine ascendente Sagittario con Luna in Ariete.
Oh, Vergine ascendente, no vabbè, ascendente
Pink
Sagittario.
Della Vergine,
non l'avrei mai detto in un milione di anni, proprio.
Ma il problema vero è che lei ha uno stellium in astrologia significa avere un agglomerato di pianeti in un segno, in una casa, lei ce li ha tutti in Vergine.
È terribile, sì, non la, chi l'avrebbe... Cioè, allora, diciamo che, sai cos'è? Che
però
lei
è una professionista seria, no, dai, almeno questo possiamo
che
dire.
Lei sia, cioè che tutto quello che noi vediamo poi dietro ci sia la preparazione, lo studio, lei è poi fissata col fitness, è sempre fisicata, no? È sempre tutta muscolosa, Però sai, quando lei ha debuttato era un po' la risposta punk, molto tra virgolette, perché non era punk veramente, però era la risposta, diciamo, rock più che punk, appunto alle bionde pettinate Barbie, vedi Paris Hilton, no? E compagnia si dice compagnia cantante o compagnia cantando? Perché l'abruzzone dice cantante.
Io dico cantante.
Cantante?
Io ho sempre detto cantante. Quindi cantante, me lo confermate, ufficiale, ok? E quindi per me io mi trovavo molto più in Pink, in quanto ribelle, capito, coi capelli fucsia, i tatuaggi, i piercing. E invece a quanto pare è una cazzo di prima categoria.
Anche se poi in effetti, avendo questa luna nera sempre attaccata a tutti i suoi pianeti, diventa un po' ribelle, no? Diventa un po' probabilmente questo esternare un qualcosa di molto diverso dalla Vergine, perché la Vergine è precisa, morigerata, sì, lei assolutamente. E poi con l'ascendente Sagittario comunque spinge sempre oltre i limiti, cioè c'è uno stop, vado oltre, a posto così.
Quello che quindi forse noi percepiamo, esatto, io ho sempre percepito di più questo aspetto di lei, no? Un po' scazzato, però sì, facciamo le risse nei bar e beviamo, vedi appunto questa...
Beh, con la luna in Ariete ci sta anche.
Già, no? Noi un po' rissosi, noi dell'Ariete. Bene, io allora andrei ad ascoltare Gazzelle, poi ci concentriamo su Ale Cattelan e scopriamo anche se con i suoi pianeti, nel suo futuro c'è Sanremo, chi lo sa? Tutto qui. E adesso che ci siamo un po' intristiti, abbiamo abbassato un po' i BPM con Gazzelle, che però merita. È una di quelle che ha guadagnato 1000 punti nel mio cuore post Sanremo, soprattutto perché non devo vedere lui che la canta, che è un po'...
Sì, lui è un po' dissociante.
Ma infatti secondo me il suo idolo da teenager era Liam Gallagher, e si vede, cioè nel senso che non è che la simpatia sia la carta che no, lui si gioca. Però è invece un grandissimo, credo, cantautore, scrive proprio bene, la canzone è stupenda. Però torniamo a noi, abbiamo visto appunto, io sono sconvolta da Pink, Vergine, Ascendente, Sagittario, ma con tutti i pianeti in Vergine, proprio vi giuro avrei perso tutti i pochi soldi che ho. E quindi vediamo Ale Cattelan, che mi sono, se non lo so neanche lui, mi sono fatto un'idea, vediamo se avrò sbagliato come con Pink. Vai Giorgia, dici un po'.
Allora, Cattelan è un toro ascendente Cancro, sì. Anche lui con luna in Ariete, ragazzi, cioè questa luna e spinge in tutti questi personaggi.
No, il toro su di lui l'avrei detto invece, sì. Toro.
Sì, lui è un godereccio proprio.
A me stanno di pesanti però i tori, lui non mi sa di uno che sta lì fermo, fisso.
Perché lui ha Marte in Vergine, quel Marte in Vergine lì lo rende molto pungente, un po' sottile, infatti ce le ha ogni tanto, no? Quelle uscite un
sì,
po'.
Sì,
che...
sì, lui...
Però poi lo vedi che sembra molto buonaccione con questo ascendente sì, Cancro, un po' dolcione. Sì,
è vero,
sì.
È vero. Non lo so, io
e quindi...
così istrionico me l'ero pensata, vabbè che... istrionico avevo pensato un segno di fuoco, però forse ero deviata dal mio ego smisurato che pensa che tu...
Beh, la luna in Ariete c'è, vedi. C'è,
ma
quello...
infatti guarda, diciamolo che senza quel pizzichino di condimento di fuoco in tutti i segni, dove vanno i segni senza quel po' di fuoco?
Sì,
che
è vero, perché ci vuole la miccia. Esatto, il fuoco rappresenta proprio la spinta e quindi la passione, effettivamente senza quella dove vai dalla sua parte.
Ah, ma io
e
non...
quindi sì, ci vuole sempre.
Non ti ho dato i miei dati alla fine, te li ha dati solo Luca.
No, esatto,
raga,
esatto, attendiamo.
Settimana prossima...
Anche quelli della Marina, vogliamo.
Beh, sì,
io dipendo dalla categoria del Cancro, ragazzi.
Il tema Natale della Marina, ragazzi, c'è... Cioè,
ma lì entriamo in un territorio strano, perché sono quegli anni in cui si registrava la gente all'anagrafe un po' così, alla cazzo di cane, e lei mi ha sempre detto, ah sì, credo alle, e non si riesce ad avere una notizia. Adesso devo richiederglielo, perché siamo un po' ai ferri corti, non mi parla, e quindi devo aspettare che...
Ora? Ma una settimana ormai?
Allora, è Cancro, lei vuole le scuse, io sono Ariete, non sì. Le avrà mai... Quindi finché non le passa lei, siamo in questa impasse, per cui io non ho problemi, nel senso che la saluto, siamo anche oggi siamo incontrate, oggi ho portato i cani a fare il giro solito dall'argine, lei era tutta intenuta da fitness, perché è uscito il sole, c'erano 15 gradi, è primavera, e quindi l'ho beccata. Allora ha fatto tutta la sostenuta, ha salutato i cani e non me, e allora io gli ho detto ciao Emma, ciao ciao, e sono andata avanti e lei sì ciao ciao, perché doveva per forza, ma per lei non mi avrebbe salutato se avesse potuto.
Ovvio, ovviamente.
E ha salutato i cani, ovviamente. Ok, e ciao Panda, ciao,
ma adesso
Tana.
Vediamo la luna giusta. Quando magari gli gira, sì,
eh no, esatto, dobbiamo aspettare, sì, dobbiamo aspettare che sì. Le passi, è organico.
Esatto.
Bene, dunque, non lo so, vuoi, abbiamo un altro paio di minuti se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti io ti...
Ma, allora, secondo me Cattelan potrebbe essere il papabile nuovo presentatore di Sanremo, perché ha dei transiti importanti a livello di progetti, amicizie, secondo me ha anche una gran voglia di cambiare un po', e quindi potrebbe cimentarsi in questo.
Ma allora, io di lui, della sua la traiettoria della sua carriera, ho notato che fino a un pochino di tempo fa lui era contento di fare il non troppo nazional popolare, cioè venendo dai canali di musica,
Sky.
È bravo, Sky, X Factor, più pubblico giovane. Credo che adesso stia entrando nell'ordine di idee che se vuol fare i cash money veri, avere i programmi quelli mastodontici, vedi Sanremo, forse deve diventare più nazionale popolare e piacere anche alle nonne, alle mamme, capito?
Che poi uno tattone come lui è un attimo che ti porti a casa le Marina e le mamme.
Dipende perché... solo esatto dal tipo di programma che fai, perché se fai E allora c'è Cattelan, non le becchi, perché continui ad avere i millennial, se sei fortunato i Gen Z e i Gen X, ma se invece ti approcci a L'Eredità, Le Scatole, il Canta Tu, non lo so, quei programmi lì da tutti i giorni, bisogna vedere che cosa vuole fare lui, se è orientato in quella direzione, perché i suoi obiettivi sono Sanremo, programmoni della Rai in prima serata, non lo so.
Cioè, io credo che prima di arrivare comunque a Sanremo 2025, da una prima serata Rai ci deve transitare per forza.
Sì, per forza. Quindi, sarebbe troppo una rivoluzione.
Sì, è per quello, cioè, sarei curioso di capire una prima serata Rai affidata a lui prima di Sanremo, quale potrebbe essere. Perché comunque se gliela butti sulla musica, lui venendo da MTV se la gioca assolutamente
anche X Factor,
bene.
Quindi...
Però cosa c'è di musicale? Prima serata in Rai che non sia antico come mia nonna?
Gli devi fare un format apposta.
Esatto, devi... Sì. Va bene, Giorgia la trovate sui social come la bionda dell'oroscopo. Noi la salutiamo e la ringraziamo.
Giorgia, chi deve stare attento questa settimana?
Ah, giusto.
Questa settimana il leone non se la passa benissimo, Leone un po' giù di tono.
Ok.
Adesso sto facendo mente locale che io sono riuscita a eliminarli tutti dalla mia vita, quindi più o meno sono a posto. Di scorpioni e di leoni dalla mia vita non ce ne sono, quindi mi sento in pace con me stessa. Grazie Giorgia, un bacio.
Grazie a voi, un bacione. Ciao.
Ma cosa è successo da Fazio con Gali?
Sì,
lo so, voleva dire.
Sì, no, che stavo preparando già la notizia dopo, scusate.
No, anzi, scusa tu che non ti ho dato nessun preavviso che ti avrei chiesto sta cosa, però è partito Gali, mi è venuto in mente che ho visto appunto sui social la Fazio che fa parlare l'alieno di Gali.
Polemicozzo? No, allora non c'è stato ancora il polemicozzo, però non li hanno mandati a dire, nel senso che il commento e il mood generale è stato... È assurdo che le frasi pronunciate da Gali oggi siano addirittura divisive e generino polemica.
E questo
l'ha detto poi, tra l'altro, direttamente Fazio, che mi pare evidente. dei macigni, non dei sassolini da tirarsi fuori dalle scarpe nei confronti della Rai.
Cioè, secondo me ha stappato, sì, lo sciampo. Quando ha visto tutto. Allora, se n'è andato dalla Rai, c'è stato Sanremo, era lì con lo champagne. Che insieme a Letizietto hanno detto: abbiamo fatto la cosa giusta, Leti. Luciana, scusate, sì. Abbiamo fatto la cosa giusta.
Sì. Assolutamente, quindi poi diciamo che Gali ha avuto lo spazio che non ha avuto il Rai nella puntata andata in onda domenica sul 9 da Fazio.
Ok, però la nostra amata e odiata Luca, perché quello che non capisco, Lucarelli secondo me ha qualcosa da dire su questo su questa performance che c'è stata, perché dice: ho recuperato ora l'intervista di Fazio e Gali e mi spiace constatare che, come prevedibile, si sia assistito a un tentativo mal riuscito, tra parentesi, di manipolazione della realtà. Con la sua aria candida e fintamente inconsapevole di quale fosse il tema sollevato da Gali e Dargen a Sanremo, Gaza e genocidio in atto, con tanto di lettura di comunicato e reazioni di Israele, Fazio ha finto che la questione fosse solo la pace. Ah, quindi in realtà non ha anche lui... Cioè anche lui in qualche modo ha cercato di filtrare un po'?
Allora no, io credo che, letto così, quindi sulla base di quello che stai leggendo tu, credo che tra le righe le Lucarelli stia dicendo: Fazio ha usato l'affair Gali per cercare di dare una stoccata e di...
Però l'ha fatto...
Di scatenare lo shitstorm contro la Rai. Cioè non l'ha fatto tanto per una questione di ideali quanto una questione di irrisolti con mamma Rai.
E su questo ok, però secondo me l'ha fatto... Il problema è quello che lei critica... E che l'abbia fatto mettendo la questione su un discorso appunto di pace, come concetto neutro che va al di sopra di quelle che invece sono le problematiche, ovvero appunto le parole, problematiche quali genocidio, Israele, Gaza, altrimenti non si può fingere stupore. Si sono dette cose più nette e coraggiose a Sanremo e perfino a Domenica Inn, dove qualcuno al massimo ha dovuto eseguire un ordine come un soldatino, ma nessuno con l'atmosfera da parrocchia di campagna ha recitato la parte di Alice nel Paese delle Meraviglie. Cioè lui ha fatto un po' il finto tonto, il classico stile Fazio, bisogna dire che non
sì,
è...
Sì, ecco, stavo appunto dicendo, vabbè, ma è il suo modo di condurre, lui ha un po' questo sì. Fare in realtà.
Vuol dire io, no, noi, non lo sapevamo, che cos'è sì, questa sì. Storia. E invece, parlando sempre da Lucarelli che...
Era proprio la notizia
era questa!
Di
vai,
sì,
vai,
sì, era l'ultima scatenati. Ora di oggi, sì. Perché ragazzi, cioè, chi se ne frega se hanno sequestrato la sorrisa del boss delle cerimonie, chi se ne frega se stanno litigando quelli del volo, ma ragazzi è successo all'ultimo momento questo, quindi cioè per il volo e la sorrisa ci sentiamo.
Ma sì, ma il volo sono anche 15 anni che sono insieme, ci sta che ci siano un po' stanchi, dai,
Perché per Muschio Selvaggio non c'è pace.
Per tutti
puntata...
per i Ferragnez non c'è pace,
Sì. Nell'ultima puntata è stato ospite, tra gli altri, Marco Travaglio e Travaglio ad un certo punto ha difeso la sua collega Selvaggio Lucarelli. All'ennesimo attacco diretto a Selvaggio Lucarelli sul suo «vabbè, se è giornalista lei, allora», eccetera, Marco Travaglio l'ha difesa sostenendo che in realtà prima di tutto dal suo punto di vista Lucarelli è molto più abile nel suo mestiere di tanti altri iscritti all'albo e che non stia a Fedez il compito di dare lezioni di giornalismo a Selvaggio Lucarelli.
Sì, in quanto non è il suo mestiere di Fedez, però raga stanno sbagliando tutto. Ah no, la chiosa non
è... Vai. La chiosa è stata... Tu hai una fissazione nei confronti di Selvaggio Lucarelli perché Selvaggio Lucarelli ha trasformato la tua compagna in Vanna Marchi.
Urca, tiruleru.
Questo è il motivo per cui Muschio Selvaggio avrebbe dovuto rimanere in pausa finché lo shitstorm non si fosse placato.
Luca, Muschio Selvaggio avrebbe dovuto rimanere in pausa da quando se n'è andato lui Sal.
Quindi da un anno almeno.
Adesso io non so se la gente non sono informata sugli ascolti, però non so come dire, questo non ci fa tutto quello che sta succedendo e che sta emergendo, non ci fa riflettere anche un po' sulla prepotenza di certi atteggiamenti di
Allora, critichiamo tanto una classe politica e dirigente che sta attaccata alla poltrona, ma ragazzi, loro stanno facendo esattamente la stessa cosa, perché si stanno aggrappando a tutto ciò che rimane, man mano che perdono i pezzi cercano di aggrapparsi comunque a quello che resta. Cioè, voglio dire, c'era veramente qualcosa di male nel fermarlo temporaneamente il podcast?
Ma sì, anche perché immagino che di progetti, investimenti, imprese ne abbiano, no, cioè nel senso di
sì.
Anche Fedez ha una agenzia di management che ha tutta una serie di TikToker, YouTuber,
esatto,
che
esatto,
producono, no, continuamente. Fai un momento di, no, e io credo che sia un problema.
Fai un passo indietro, infatti.
Lo so, temo sia un problema di questi nostri tempi in cui forse essere relevant è più importante che essere nel giusto, o comunque, no, avere un certo valore. Quindi stanno facendo molta fatica a non essere più relevant come erano, al di là dei soldi, che insomma i processi, tutte quelle robe lì. Comunque ci ascoltiamo Ariana Grande, che ha deciso di tornare relevant con una canzone. Noi non ce l'abbiamo ancora, ma giuro che ce lo procuriamo, perché la sua maestà Mariah Carey ha fatto il remix di questa Yes And, e quindi, cioè, è una roba pazzesca. Ora ci ascoltiamo l'originale, ma prometto che ve la procuro. Ariana Grande, che è riuscita appunto a reclutare un po' di meno che Mariah Carey, che voglio dire è qualcosa di più unico che raro, anche perché lei di solito scongela solo a Natale per le performance di All I Want For Christmas Is You. Ma non perdiamo tempo, perché questo è il mio momento preferito della settimana, quindi un momento per favore di silenzio e di raccoglimento, grazie.
È il momento in cui ci eleviamo, tra l'altro questa settimana ti piacerà particolarmente, ecco, il tema.
Ho già visto che è andata a fare pranzo con soli uomini, tutti uomini.
Ma non solo, oggi era anche dal chirurgo estetico per fare un trattamento illuminante. No, lei non fa quelle, sono troppo invasive.
Okay.
No, lei farà questo trattamento illuminante non ben specificato. Tra l'altro era dal chirurgo delle star, era da Giacomo Urtis.
Perfetto,
quindi.
Prego.
Allora, questa settimana ci ha pubblicato un video nel quale abbiamo, sapete quei calessi che girano per le città come Roma, Milano, per far fare il giro ai turisti, no?
Certo.
Questa settimana l'oracolo mi è animalista, perché ha commentato così: avete stufato con questo abuso verso gli animali, basta, caro sindaco Gualtieri, non le dovevamo abolire?
Allora, normalmente riderei di questo suo spirito civico o animalista. Effettivamente stavo pensando che anch'io l'ultima che mi ricordo di queste carrozze erano notizie agghiaccianti dell'estate scorsa di cavalli svenuti, cavalli in stato di disidratazione allucinante, quindi non ha tutti i torti. Mi fa ridere che però poi, mentre cavalli...
L'air condition a 18 gradi, raga.
Mentre i cavalli boccheggiano.
Ma perché se lei si trova di fronte alla sofferenza concreta di un essere vivente, non percepisce il problema.
No. Sì, infatti, ma siamo tutti un po' Flavia in realtà. È solo
assolutamente
che
lei, sì. Solo che ma lei è specchio dei nostri tempi.
Sì, esatto, lei è completamente unapologetic al riguardo.
Sì.
Cioè, proprio il privilegio di fottersene, di essere allucinanti. Bene, grazie Luca, ti voglio bene assai, come sempre.
Grazie Vale, grazie a te.
Allora, tu sai, vero, che lunedì prossimo non ci sarò, quindi amici, rubrica del disagio settimana prossima salta, ho la mia settimana che sapete, se mi seguite sui social mi prendo pour moi, però... Come sempre torneremo quella successiva. Se vi manchiamo ci sono i podcast e comunque sì.
E poi c'è giovedì, quindi dai.
Ah no, adesso questa settimana, esatto, c'è ancora giovedì. E Luca lo trovate come A Proposito di Luca su Instagram. Io sono VEE Tridente. Noi ci troviamo domani con Leli, podcast essi. manie di protagonismo dalle 18 alle 20. Vedi che faccio troppe cose. Dalle 18 alle 20. Grazie Luca, un bacino.
Buon disagio.